e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu e benvenuti da Romano Scaramucci a questa quarta puntata della nona stagione di Noi e Voi Semplicemente. Notizie, avvenimenti, curiosità, eventi tra cultura, società, dalla Chiesa locale, universale e dal mondo e dal territorio. L'altra volta i radioascoltatori più attenti e con buona memoria ricorderanno che mi sono occupato delle indulgenze che verranno lucrate durante il prossimo giubileo. Ecco, oggi invece vorrei parlare proprio di che cosa è il giubileo. Il giubileo è il nome di un anno particolare e sembra che derivi dallo strumento utilizzato dal popolo di Israele per indicare l'inizio del giubileo. Si tratta dello strumento dello Yobel, un corno di montone molto grande, molto lungo, alcuni metri, che però con il suo suono profondamente basso si poteva udire da lontanissimo e quindi tutti potevano sapere che era l'inizio del giubileo. Questo suono annunciava il giorno dell'espiazione, lo Yom Kippur. Questa festa ricorre ogni anno, ma assume nella storia del popolo di Israele un significato particolare quando coincide con l'inizio dell'anno giubilare. Ne ritroviamo una prima idea proprio nella Bibbia, dove era convocato ogni 50 anni, poiché era l'anno in più da vivere ogni 7 settimane di anni. Anche se difficile da realizzare, era proposto come l'occasione nella quale ristabilire il corretto rapporto nei confronti di Dio, ma anche tra le persone e anche con la creazione. Comportava la remissione dei debiti, la restituzione dei terreni alienati e il riposo della terra. Citando il profeta Isaia, il Vangelo secondo Luca descrive in questo modo anche la missione di Gesù: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Queste parole di Gesù sono diventate anche le azioni di liberazione e di conversione nella quotidianità dei suoi incontri e delle sue relazioni. Bonifacio VIII, come accennavo già nella puntata precedente, nel 1300 ha indetto il primo giubileo, chiamato anche Anno Santo, perché è un tempo nel quale si sperimenta che la santità di Dio ci trasforma. La cadenza è cambiata nel tempo, all'inizio era ogni 100 anni, poi viene ridotta a 50 anni, nel 1343 da Clemente VI e a 25 anni nel 1470 da Paolo II. Vi sono anche momenti straordinari, per esempio nel 1933 Pio XI ha voluto ricordare l'anniversario della redenzione e nel 2015 Papa Francesco ha indetto l'anno della misericordia. Diverso è stato anche il modo di celebrare tale anno. All'origine coincideva con la visita alle basiliche romane di San Pietro e di San Paolo, quindi con il pellegrinaggio. Successivamente si sono aggiunti altri segni come quello della Porta Santa, che è diventato uno dei momenti più solenni e più, da ricordare. Partecipando all'Anno Santo si vive l'indulgenza plenaria di cui appunto accennavo la puntata precedente. Il Giubileo 2025 si aprirà ufficialmente il 24 dicembre del 2024, quindi tra non moltissimi giorni, alle ore 19, con il rito dell'apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro da parte del Santo Padre, che a seguire presiederà la celebrazione della Santa Messa nella notte del Natale del Signore all'interno della Basilica. L'evento potrà essere seguito naturalmente con facilità tramite i maxi schermi installati in Piazza San Pietro, ma attenzione, perché per la Santa Messa in Piazza San Pietro non sono necessari i biglietti, è sufficiente l'iscrizione all'evento tramite il portale del sito ufficiale del Giubileo, che ve lo dico subito qual è, memorizzatelo bene, è questo: register.jubileum 2025. Attenzione, perché jubileum è scritto alla latina, jubilaeum, lo ripeto, register.jubileum 2025. Quindi è facilissimo, chi vuole partecipare a questo evento straordinario, perché il prossimo giubileo ci sarà tra 25 anni, quindi vale sicuramente la pena essere presenti. Ma adesso ci intratteniamo come sempre con la musica e ci ascoltiamo una bellissima canzone interpretata da Malika Ayane. Ma la canzone non è di primo pelo, diciamo così, perché è La prima cosa bella, una canzone che ha vinto il Sanremo del 1970 e fu cantata dai Ricchi e Poveri e da Nicola Di Bari, che ne è l'autore. Malika Ayane, La prima cosa bella.
Ho preso la chitarra, suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Voce, chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso.
Ho appena accennato al giubileo e durante il giubileo saranno canonizzati alcuni santi. Oggi vorrei parlarvi di Pier Giorgio Frassati. Il decreto sul secondo miracolo riconosciuto per l'intercessione appunto di Pier Giorgio Frassati non è l'ultimo atto prima della canonizzazione, ma anche il concistoro ordinario nel quale dovrebbe essere ufficializzata la data già in calendario, ovvero il 3 agosto 2025 al termine del Giubileo dei Giovani. Solo dopo che il Papa avrà pronunciato la formula della canonizzazione sarà veramente conclusa una causa che si è protratta per anni, anche a causa di alcune notizie false, alle quali riferirò brevemente, che sono arrivate alla Sacra Congregazione dei Riti, al tempo competente circa le beatificazioni e le canonizzazioni. La prima bufala, diciamo così, era emersa prima dell'introduzione della causa. Una fonte anonima aveva scritto su un foglio di aver sentito dire da una signora che un'amica di quest'ultima aveva avuto relazioni di amoreggiamento e di non piena correttezza col giovane Pier Giorgio. Contrariamente a quanto indicato su questo foglio anonimo intitolato Informazione riservatissima, il promotore generale della fede, che è quello insomma che soprintende a tutto il processo, Monsignor Salvatore Natucci, ne divulgò il contenuto, ottenendo quindi che circa l'introduzione della causa i voti non fossero unanimi e non si raggiungesse nemmeno la maggioranza dei due terzi. Il 12 dicembre 1941 il cardinale Carlo Salotti riferì l'esito della congregazione ordinaria a Papa Pio XII, il quale non ordinò che la causa venisse interrotta, ma differita, quindi spostata, affinché non fossero portate prove più nette contro la correttezza morale di Pier Giorgio Frassati. Nei processi tenuti poi a Torino e a Roma a partire dall'aprile del 1942 furono interrogate testimoni che garantirono di non aver mai assistito a particolari momenti di amoreggiamenti, cose di questo genere da parte del giovane, il quale del resto non aveva nemmeno mai rivelato di essere innamorato di nessuna donna. E, a proposito di questo, un'altra fonte anonima aveva assicurato che nelle gite che si facevano allora tra ragazzi e ragazze lui avesse fatto qualche gesto, qualche comportamento poco consono alla figura di un santo. È un altro dubbio anche circa la sua rettitudine, venne fugato immediatamente quando fu chiara la verità che venne per fortuna fuori. Questo fu causato dall'errore del primo biografo, Don Antonio Cogliazzi, che riconduceva quell'uscita quando aveva 16 anni, il futuro santo, invece era molto più giovane, era un praticamente poco più che un bambino e quindi non poteva avere con la sua innocenza fatto niente di male. In ogni caso non entrò minimamente in contatto con queste ragazze di cui si parlava nelle lettere anonime. Quelle prove a favore tuttavia non vennero fuori subito, quindi finirono in archivio. Di conseguenza il 10 maggio 1975 uno degli amici spirituali di Pier Giorgio, il venerabile Giuseppe Lazzati, scrisse a San Paolo VI, il quale era stato tempo addietro in corrispondenza proprio con Alfredo Frassati, il padre di Pier Giorgio, per sollecitare la conclusione della fase romana. Già da alcuni anni in effetti il Papa Giovanni Battista Montini, Paolo VI cioè, aveva ordinato uno studio esauriente della causa, ma non si era pervenuti a nessun risultato. La terza è una notizia che continua a circolare anche sul web, tant'è che uno dei primi risultati su di lui nel più comune motore di ricerca è Pier Giorgio Frassati sepolto vivo. La diceria sosteneva che durante un'ispezione della salma il defunto fosse stato trovato con le mani nei capelli, essendosi risvegliato nella tomba ancora vivo. Per questa ragione quindi la causa si era fermata. Luciana Frassati Gavrosca, custode della memoria del fratello minore A lei si dovette tra l'altro anche la raccolta di altre testimonianze a favore del suo corretto rapporto con tutti, constatò al contrario che la tomba nel cimitero di Pollone in provincia di Biella non era mai stata aperta dopo la sepoltura. Di fatto la prima ricognizione canonica avvenne il 31 marzo 1981 e i resti apparvero ben conservati e dopo la beatificazione vennero traslati nel Duomo di Torino. Poi è stata fatta una seconda ricognizione nel marzo del 2008 per permettere la temporanea traslazione in occasione della GMG di Sydney. Tra i detrattori della santità di Pier Giorgio, molti sostengono che la sua causa sia arrivata a questo punto perché spinta dalle ricchezze della sua famiglia, un'obiezione che col tempo è stata attribuita ad altri laici candidati agli altari come Gianna Beretta Molla o lo stesso Carlo Acutis, che sarà canonizzato subito dopo il Giubileo degli Adolescenti, sempre durante il prossimo Giubileo 2025, per non parlare di quelli che sono appartenuti a case nobiliari. Quindi questa motivazione della ricchezza è veramente fuori luogo. Le risorse economiche dei Frassati hanno avuto il loro peso, ma attribuire esclusivamente a esse l'avanzamento verso la canonizzazione è ingiusto, ingeneroso e fuori luogo. Vale anche per i casi citati prima. Infine, più che una bufala, una curiosità, così chiudiamo con questa curiosità. L'immagine scelta per l'arazzo della beatificazione ritraeva Pier Giorgio in montagna, ma era stata colorizzata e ritoccata. Nell'originale, in bianco e nero, aveva la pipa in bocca e lo sfondo era diverso, seppur in montagna. Oggi invece lo scatto con la pipa è stato ampiamente sdoganato, dato che è stato scelto per la copertina di molti libri su di lui, e non c'è niente di male fumare la pipa. Chissà se il prossimo 3 agosto non comparirà un altro ritocco, l'aureola magari che si riserva ai santi. E dopo aver parlato così a lungo, avervi anche rivelato alcune curiosità, probabilmente che non sempre vengono fuori, ma non c'è niente di strano, perché nella vita ognuno di noi, no, può vivere delle situazioni un po' particolari e anche delle maldicenze, diciamo la verità. Ci ascoltiamo un altro brano insieme, questa volta il grande Lucio Dalla che ci propone Nuvolari.
Nuvolari è basso di statura, nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli, i suoi muscoli sono muscoli eccezionali. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari,
La gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile. Nuvolari e bruno di colore, nuvolari alla maschera tagliente, nuvolari alla bocca sempre chiusa di morire, non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'alfa rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. Rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
Presto ci sarà la giornata internazionale per le persone con disabilità, opera della primaziale pisana, il 3 dicembre una serie di eventi pensati proprio per sensibilizzare e promuovere il tema dell'inclusione. Il 3 dicembre prossimo, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, l'opera della primaziale pisana propone una serie di eventi pensati proprio per sensibilizzare e promuovere il tema dell'inclusione. Quindi diciamo che la nostra regione, in Pisa, propone un evento che diciamo sta a cuore alla nostra radio, ma credo a tutta la comunità cristiana. In linea con i principi di questa giornata mondiale, l'iniziativa è pensata per tutta la cittadinanza e per tutti quelli che vorranno partecipare. Vuole offrire la possibilità di conoscere i tesori della Piazza dei Miracoli e le storie che racchiudono, attraverso modalità nuove e immersive, ideate per consentire a tutti la fruizione del patrimonio artistico e culturale. La giornata sarà anche l'occasione per l'opera della primaziale pisana di presentare il progetto pensato per aumentare e migliorare i servizi offerti alle persone con disabilità. Alle ore 12, nell'auditorium dell'opera della primaziale pisana, si terrà la conferenza aperta sia alla stampa che ai cittadini, in cui sarà presentato Tutti all'opera, un progetto per l'accessibilità di tutto il complesso monumentale e museale. Un team di 15 operatori ha lavorato negli ultimi 12 mesi per migliorare i servizi offerti alle persone con disabilità. dalle barriere architettoniche agli interventi per rendere i monumenti fruibili da tutti, alle iniziative per un accesso equo facilitato al patrimonio artistico e culturale. E speriamo che questo inizio, no, che si vive a Pisa in questa occasione possa essere poi esportato, diciamo così, un po' ovunque, perché sono temi che devono essere ormai portati anche territorialmente nelle piccole realtà. Al termine della presentazione sarà proiettato il video introduttivo di un cortometraggio realizzato in collaborazione con l'AIPT, l'Associazione Italiana Persone Down, attraverso visite anche tattili programmate in diversi orari. I partecipanti potranno toccare con mano i dettagli artistici dei monumenti. Per chi lo desidera sarà possibile vivere l'esperienza in modo ancora più immersivo, utilizzando una benda per gli occhi, così da sperimentare in prima persona una percezione alternativa dello spazio e dell'arte. Dalle 16.30 alle 17, sempre nell'auditorium, sarà presentata una narrazione accessibile alla storia del campanile, famoso campanile della Piazza dei Miracoli, anche in comunicazione aumentativa, alternativa e in lingua dei segni. Dalle 17.15 alle 17.45 la giornata prosegue in Camposanto con il racconto della storia di San Ranieri attraverso gli affreschi. Anche questo evento sarà fruibile nelle modalità di cui ho detto prima. Poi un emozionante concerto di sassofono e voce con la partecipazione di performer particolarmente bravi e l'uso di speciali giubbini vibranti per le persone sorde permetterà ai presenti di vivere l'esperienza musicale attraverso il corpo. Quindi qualcosa di veramente innovativo, è per questo che ve ne abbiamo parlato. L'evento è riservato alle associazioni di persone con disabilità provenienti da qualsiasi parte d'Italia che hanno stipulato un protocollo di intesa con l'opera della primaziale pisana, ma sarà disponibile anche in streaming sul canale YouTube dell'ente. Quindi ricordatevi, anche per chi volesse assistere da comodamente da casa e volesse assistere però a questo evento veramente eccezionale, in streaming sul canale YouTube dell'opera della primaziale pisana. E a questo punto abbiamo parlato di musica, non avete addosso i giubbotti, quindi non potete provare questa esperienza straordinaria, ma ci ascoltiamo un brano famosissimo del grande, grande, geniale Enzo Iannacci, L'Armando. Enzo Iannacci.
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse il mio fratello, stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario sa l'Armando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato, oh, un coltello con la lama di sei dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Quasi verso sera. Sono dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera. Ho buttato giù, pardon.
È caduto giù l'Armando e ha dato
e concludiamo l'appuntamento di oggi con una notizia veramente bella e straordinaria per il nostro territorio in particolare, ma direi per tutti quelli che ci stanno ascoltando in Toscana. Don Luigi Ciotti sarà a Cortona il 3 dicembre prossimo alle ore 18. Il titolo dell'incontro è Uno scatto in più verso le nostre fragilità, da una frase cara al sacerdote di cui sto parlando, e proprio con questo slogan viene annunciata dall'associazione culturale Dardano Camminiamo Insieme l'incontro con Don Luigi Ciotti, che avrà luogo il giorno 3 dicembre, ripeto, del 2024 prossimo, alle ore 18 presso la sala Pancrazzi del Centro Congressi Sant'Agostino a Cortona. Ripeterò questo annuncio tra poco, ma prima voglio dare alcune indicazioni su chi è Don Luigi Ciotti, una figura molto importante ma che forse i nostri giovani ancora conoscono poco. Speriamo che questo incontro possa essere promotore presso anche le nuove generazioni di sacerdoti così coraggiosi e così incisivi nella nostra società per educare alla legalità, all'inclusione e alla legalità non soltanto rispetto a quello che è il rapporto con la legge, ma anche il rapporto con gli altri. Don Luigi Ciotti nasce il 10 settembre del 1945 a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, e migra con la famiglia a Torino nel 1950. Nel 1966 promuove un gruppo di impegno giovanile che prenderà in seguito il nome di Gruppo Abele, costituendosi in associazione di volontariato, intervenendo su numerose realtà segnate dall'emarginazione. Fin dall'inizio, caratteristica peculiare del gruppo è l'intreccio dell'impegno nell'accompagnare e accogliere le persone in difficoltà con l'azione educativa, la dimensione sociale, politica, la proposta culturale. Tre anni dopo, nel 1968, comincia un intervento all'interno degli istituti di pena minorili, quindi nelle carceri minorili. L'esperienza si articola in seguito anche all'esterno, sul territorio, attraverso la costituzione delle prime comunità per adolescenti alternative al carcere. Terminati gli studi presso il seminario di Rivoli a Torino, Don Ciotti nel 1972 viene ordinato sacerdote dal cardinale Michele Pellegrino. Come parrocchia gli viene affidata la strada. Proprio la strada, ripeto, sulla quale in quegli anni affronta l'irruzione improvvisa e diffusa della droga. Apre un centro di accoglienza, di ascolto, e nel 1974 la prima comunità. Partecipa attivamente al dibattito, ai lavori che portano all'entrata in vigore nel 1975 della legge numero 685, che stabilisce le norme sulle tossicodipendenze. Da allora la sua opera sul terreno della prevenzione, del recupero rispetto alle tossicodipendenze, dell'alcolismo, non si è mai interrotta. È stato invitato in moltissimi paesi europei ed extraeuropei, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, Giappone, Svizzera, Spagna, Grecia, ex Jugoslavia, per tenere sempre relazioni, condurre seminari su questo tema, ed è chiamato anche per audizioni presso il Parlamento europeo. Nei primi anni Ottanta segue un progetto promosso dall'Unione Internazionale per l'Infanzia in Vietnam. Sempre sul piano internazionale promuove programmi di cooperazione sul disagio giovanile e per gli ex detenuti in alcuni paesi in via di sviluppo. Nel 1982 contribuisce alla costituzione del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, presiedendolo per 10 anni. Al coordinamento oggi aderiscono, pensate, oltre 200 gruppi, comunità, associazioni. Nel 1986 partecipa alla fondazione della Lega Italiana per la lotta all'AIDS, la LILA, nata per difendere i diritti delle persone sieropositive, di cui è il primo presidente. Nel marzo del 1991 è nominato garante della Conferenza Mondiale sull'AIDS di Firenze, alla quale per la prima volta riescono a partecipare le associazioni e le organizzazioni non governative impegnate nell'aiuto e nel sostegno ai malati. Nel marzo del 1995 presiede a Firenze la 4ª Conferenza Mondiale sulle politiche di riduzione del danno in materia di droghe, tra cui promotori vi è il gruppo Abele. Nel corso degli anni 90 intensifica l'opera di denuncia, di contrasto al potere mafioso, dando vita al periodico mensile Narcomafia, di cui è direttore responsabile. A coronamento di questo impegno, dalle sinergie tra diverse realtà di volontariato, ma soprattutto di un costante lavoro di rete, nasce nel 1995 Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie, un network che coordina oggi nell'impegno antimafia oltre 700 associazioni e gruppi locali e nazionali. Sin dalla fondazione, Libera è presieduta proprio da Don Luigi Ciotti. Il 1 luglio del 1998 riceve all'Università di Bologna la laurea honoris causa in scienze dell'educazione. Ciotti accoglie il conferimento del titolo accademico come un riconoscimento significativo dell'opera di tutto il gruppo Abele. Alle attività del gruppo, di cui Ciotti è tuttora presidente, attendono oltre 350 persone che si occupano di accoglienza articolata in 2 servizi di pronto intervento a Torino, in 8 comunità che ospitano persone con problemi di tossicodipendenza, alcolismo, malate di AIDS, un servizio di accoglienza notturno per persone senza fissa dimora. Don Luigi Ciotti è stato più volte membro del Consiglio Presbiterale ed è attualmente membro del Consiglio Pastorale della Diocesi di Torino e da alcuni anni tiene corsi di formazione presso la Scuola per Vigili Urbani di Torino e Provincia. Nei primi anni Ottanta è stato docente presso la Scuola Superiore di Polizia del Ministero degli Interni. È anche giornalista, oltretutto, e pubblicista. Dal 1988 è editorialista e collabora con vari quotidiani e periodici, tra cui La Stampa, L'Avvenire, L'Unità, Il Manifesto, Il Sole 24 Ore, Il Mattino, Famiglia Cristiana, Messaggero di Sant'Antonio, Nuovo Consumo. Scrive su riviste specializzate per operatori sociali, insegnanti e interviene su testate locali. Naturalmente Don Luigi Ciotti ha scritto anche diverse opere, diversi libri che vi proponiamo come lettura per conoscere ancora meglio questo sacerdote che veramente sta spendendo la sua vita per quelli che sono ai margini della nostra società, avete sentito, ma è anche il coraggio di combattere con forza, con vigore, con tantissimo coraggio la mafia, ed è per questo che ormai da tanti anni vive anche sotto scorta. Quindi veramente un'occasione straordinaria quella di incontrarlo, di ascoltarlo a Cortona, Don Luigi Ciotti, nella città etrusca, con la conferenza intitolata Uno scatto in più verso le nostre fragilità, organizzato dall'Associazione Culturale Dardano Camminiamo Insieme, patrocinato dal Comune di Cortona. L'incontro con Don Luigi Ciotti avrà luogo il giorno 3 dicembre alle ore 18, ricordo ancora, a Cortona presso la Sala Pancrazzi del Centro Congressi di Sant'Agostino. E a questo punto non mi rimane che salutare i gentili ascoltatori per questa puntata di Noi e Voi Semplicemente. niente, vi auguro di trascorrere una buona settimana, ci risentiamo appunto tra 7 giorni e a questo punto da Romano Scaramucci, ciao e a risentirci, ma ci lasciamo come sempre in musica Crosby, Stills, Nash & Young con Teach Your Children, ciao!
Are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. That your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.